Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare a Milano, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo mercoledì 24 settembre 2025. Io vi ricordo, se no me ne scordo, di tutti i modi che avete per comunicare con me, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, qualsiasi cosa, critiche, quello che vi pare nel corso della settimana. Invece, se volete dialogare con me nel corso della puntata, potete utilizzare il 331 6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta @radiopopolare. popolarenetwork.it. non mi ci abituerò mai il fatto che abbiamo due domini diversi. Questa sera parleremo di tante belle cose, parleremo di spionaggio, parleremo di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, di normative europee, di normative nazionali che interessano il mondo della tecnologia, che interesseranno anche la nostra vita in qualche modo. Partiamo con una rubrica che potremmo intitolare Sì, ma. Allora, la rubrica Sì, ma parte da una notizia di strettissima attualità, perché è uscita questa notte la notizia che i servizi segreti statunitensi hanno smantellato un network di server che contenevano centinaia di migliaia di SIM. Nel dettaglio si trattava di 300 server SIM per un totale di 100.000 SIM collegate. Allora, chiariamo che nel comunicato stampa dei servizi segreti statunitensi si dice che le indagini stanno andando avanti, non hanno la minima idea di quale fosse l'intenzione dei cybercriminali che avevano messo in piedi tutto questo baraccone, però si tratterebbe in buona sostanza di un sistema che consentirebbe di collegare 100.000 telefoni farlocchi, in buona sostanza, alla rete telefonica. E tutto questo è avvenuto in questi giorni e a New York. Quindi i servizi segreti l'hanno messa in questo modo. Questo è il motivo della rubrica Sì, ma. Hanno detto, in questi giorni c'erano le riunioni delle Nazioni Unite e di conseguenza questo poteva essere un sistema che avrebbe potuto bloccare tutta la rete cellulare, inondando in buona sostanza di comunicazioni le celle che sono presenti nel centro di New York, in particolare vicino al Palazzo delle Nazioni Unite, chissà che non fosse legato a qualche potenziale attacco terroristico. Ora, ci sta, va bene, dopodiché diciamo che l'hanno toccata abbastanza piano, cioè dicendo non sappiamo esattamente cosa volessero fare. Io, siccome sto scrivendo un articolo su questa cosa qua, che probabilmente troverete online domani o dopodomani, non so bene con quali tempi, però cercate probabilmente Schiaffino Sim, l'articolo lo troverete. Oggi ho sentito un esperto di cyberterrorismo, il quale ha detto, insomma, quando qualcuno mette in piedi un sistema del genere potrebbe averlo messo in piedi anche per altri motivi, e me ne ha elencati un po' che devo dire io trovo abbastanza credibili. Cioè, bene o male, ormai una SIM, possedere un numero di telefono, avere un numero di telefono univoco, significa avere la certificazione di essere un individuo e di potersi muovere online come tale. Quindi, con un network di questo genere, con 100.000 sono le SIM attive che hanno trovato i servizi segreti statunitensi, in realtà quello che dicono è che erano pronti a collegarne molte, molte di più, si potrebbe creare un vero e proprio esercito di pseudobot, mettiamola così, che possono fare un mucchio di cose, possono per esempio andare a pompare quelli che sono i like di una pagina su Facebook, di una pagina su Instagram, oppure possono permettere a molte persone di navigare in maniera anonima, perché nel momento in cui si passa da un proxy, un server ponte, mettiamola così, che è collegato a una SIM che è gestita da un gruppo di cybercriminali, beh, è impossibile essere rintracciati. Oppure si possono anche fare degli attacchi di DOS, cioè quegli attacchi, distributed denial of services, che vanno a intasare i server di un sito web per renderlo irraggiungibile, anche in questo caso riuscendo in buona sostanza a non essere tracciati, tanto più che se si usa una SIM per nascondere l'indirizzo IP, quindi quello che permette di rintracciare l'origine del collegamento, è sufficiente scollegarsi e ricollegarsi, verrà assegnato un nuovo indirizzo IP automaticamente dalla rete cellulare e di conseguenza sarà molto molto difficile trovare l'origine di quell'attacco. Insomma, bene o male tutti hanno parlato di un possibile attacco terroristico, è possibile anche che i servizi segreti abbiano semplicemente sgamato un sistema che era pensato per fare azioni che potremmo inserire nella categoria del normalissimo, per quanto possa essere considerato normale, cybercrimine. Quindi vediamo cosa verrà fuori dalle indagini che faranno i servizi segreti, vedremo se verrà coinvolti FBI, i soliti esperti in questo settore. Per il momento questa mattina c'era un gran chiasso, perlomeno sulle testate di news statunitensi, su questo tema, perché tutti pensavano che qualcuno stesse architettando un attentato. Allora, rimaniamo nella rubrica sì ma per parlare di droni, e mi rendo conto che parlarne in questo momento, mentre la Freedom Flotilla si sta confrontando con numerosi droni molto probabilmente controllati dall'IDF, quindi l'esercito israeliano, e stiamo aspettando qui a Radio Popolare, stiamo monitorando le notizie, può sembrare un po' fuorviante, ma quello che volevo toccare invece è il caso di Copenaghen e di Oslo, perché la notizia dei giorni scorsi è stata che gli aeroporti in Danimarca e in Norvegia hanno dovuto sospendere le operazioni per alcune ore, bloccando un certo numero di voli, perché c'erano dei droni che svolazzavano allegramente all'interno di un'area che teoricamente dovrebbe essere protetta. Allora, anche qua il SIMA a cosa è dovuto? Al fatto che la maggior parte dei siti di news e la maggior parte delle testate giornalistiche hanno immediatamente fatto un collegamento con la Russia dicendo che si tratta di guerra ibrida. Ora, io ho visto le immagini di questi droni che sono state riprese con dei semplici smartphone direttamente dalle piste dell'aeroporto di Copenaghen, e si tratta di classici droni commerciali. Ora, la taglio giù un po' grossa, distinguiamo fra i droni russi che hanno violato i confini polacchi qualche giorno fa, che sono delle specie di aerei con un'elica in coda e che sono controllati a distanza. Ecco, quelli sono una cosa e sono droni militari. I droni che svolazzavano sull'aeroporto di Copenaghen erano quei classici elicotterini, grossi per carità, però con tanto di luci di segnalazione, cioè qualcosa di molto diverso. Ecco, il collegamento che è stato fatto è piuttosto forzato, cioè dire che siccome dei droni militari russi hanno attraversato i cieli della Polonia qualche giorno fa, allora i droni che c'erano a Copenaghen siano per forza russi, è abbastanza una forzatura, anche perché andando a cercare su vari social network io ho pescato dei video su TikTok del 1° di giugno scorso in cui, guarda un po', proprio a Copenaghen dei droni che somigliano terribilmente a quelli che sono stati rilevati l'altro giorno nell'area dell'aeroporto avevano fatto la loro comparsa vicino al porto marittimo, in questo caso, di Copenaghen. Quindi forse un furbastro o uno spiritosone sta semplicemente utilizzando dei droni per rompere le scatole da quelle parti. C'è da dire una cosa, che non si capisce come sia possibile che volino in quell'area, perché i droni commerciali ormai hanno quasi tutti, e me l'ha confermato un amico, fra l'altro non parlando di questo caso specifico, ma dell'utilizzo di un drone per controllare quanto fossero sporche delle grondaie a casa di amici, che non possono volare dappertutto. In pratica i droni hanno un sistema col GPS che rileva se il luogo in cui sono è una area, mettiamola così, in cui il volo è autorizzato oppure no. Naturalmente in un aeroporto non è autorizzato, di conseguenza questi droni dovrebbero essere o molto vecchi oppure dovrebbero essere stati alterati ad hoc per ignorare queste limitazioni. Anche qui vedremo come andrà a finire, dubito che alla fine si troverà una risposta univoca, però devo dire che mi ha fatto abbastanza ridere sentire parlare di provocazioni da parte dell'esercito russo per dei droni commerciali che svolazzano intorno alle piste di atterraggio di Copenaghen. Molliamo la rubrica sì, ma, e passiamo a parlare di intelligenza artificiale e in particolare di quello che sta succedendo in Italia con l'approvazione della legge sulla I. Allora, lo scorso 17 settembre il Senato ha approvato il disegno di legge di iniziativa del governo che in buona sostanza applica una serie di norme relative all'uso dell'intelligenza artificiale. La faccio abbastanza breve, c'è un bell'articolo di Wired che analizza i pro e i contro della legge. Tra i pro c'è il fatto che diciamo è una legge piuttosto dinamica, possiamo considerare in questo modo, cioè che non fissa dei paletti irremovibili, ma che accoglie quella che è un po' una tendenza quando si va a legiferare per quanto riguarda delle nuove tecnologie, cioè la possibilità di adattarsi a quello che succede. I difetti sono un po' i soliti che caratterizzano questo governo. Nel dettaglio ci sono tantissimi aspetti che sono rinviati a dei decreti attuativi da parte del governo, cioè in buona sostanza non se ne è parlato in Parlamento, non se ne è parlato in Senato, ci penserà il governo e vediamo un po' come va. Uno degli elementi di maggiore frizione, mettiamola così, è stato quello relativo ai limiti che vengono posti a livello geografico per l'elaborazione dei dati. Cioè la prima idea era quella di limitare l'elaborazione dei dati ai server posizionati sul territorio italiano. Invece, quello che contiene la legge in buona sostanza è un suggerimento in cui si dice meglio se i dati vengono elaborati sul territorio italiano. Ora, devo dire che a me il termine sovranismo fa venire degli eritemi, il termine sovranità dei dati molto meno. Perché? Perché il rischio nel momento in cui si comincia a far circolare i dati all'estero su server gestiti da aziende statunitensi o di qualsiasi altra nazionalità è che si perda il controllo dei dati stessi. Siccome stiamo parlando per esempio di dati sanitari, stiamo parlando di dati che riguardano informazioni della pubblica amministrazione sui cittadini italiani, forse sarebbe il caso di tenerli qui. Quindi in questo caso si parlerebbe non di sovranismo ma di sovranità. L'altro aspetto deprecabile, a mio giudizio, perlomeno di questa legge, e però credo che non sia una grande novità, è che l'intelligenza artificiale viene vista come al solito in una maniera molto particolare da questo governo. E infatti se andiamo a vedere quello che è il capo quinto della legge, in buona sostanza prevede una sorta di rimodulazione del codice penale in cui si introducono tutta una serie di aggravanti nel momento in cui alcuni reati vengono commessi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, il che è piuttosto bizzarro. Forse sarebbe bello interpellare un criminologo, un giurista, per capire che senso abbia una cosa del genere, nel senso che se io faccio una truffa con l'intelligenza artificiale o senza l'intelligenza artificiale resta una truffa, non capisco perché ci debbano essere 2 anni di pena in più. La cosa invece nuova è che viene introdotto il reato di deepfake. Allora, il reato di deepfake viene definito in questo modo. In pratica viene punito con una detenzione fino a 5 anni chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Per fortuna, mi è capitato di parlare con un giurista che ha fatto parte del board, diciamo, cioè di quella task force che ha commentato il progetto di legge, è stato introdotta una frase che è idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Perché è importante? Beh, perché in caso contrario, se io facessi un deepfake con, che ne so, la Presidente del Consiglio che inneggia al comunismo vestita come Che Guevara, rischierei di beccarmi 5 anni. Ora, siccome è evidente che quella cosa non può indurre inganno chiunque abbia un cervello, pensando che sia vero, in questo modo, introducendo questa frase, abbiamo evitato che un mucchio di persone vengano denunciate semplicemente per aver creato dei video satirici, magari utilizzando l'intelligenza artificiale. Consideriamo comunque che il delitto è punibile a querela della persona offesa, se si tratta di un normale essere umano, tuttavia si procede d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace oppure di una pubblica autorità. Insomma, nel momento in cui tutto questo dovesse riguardare, per esempio, mettiamola così, un membro del governo, si procede d'ufficio, non c'è nemmeno bisogno della querela di parte. Vedremo come verrà applicato questo articolo 612 quater del codice penale, però l'elemento che emerge è che ogni volta che viene fatta una legge in questo periodo non si perde l'occasione per passare dall'inasprimento delle pene, che sembra essere una cosa che va tanto tanto di moda. È il momento di un primo brano, visto che ormai sono già le 21:49, il tempo vola, e visto e considerato che c'è questa voglia di controllo di cui parleremo anche più avanti, ho scelto un brano dei Radiohead che è Life in a Glass House, cioè quella casa di vetro in cui tutti possono vedere cosa facciamo e tutti possono controllare come ci comportiamo. Qualcuno sta ascoltando e a parte chi ascolta e controlla quello che noi facciamo online, ci sono degli strumenti per ascoltare altre cose, come per esempio gli uccelli. Buonasera Marta Ba.
Buonasera, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, giornalista specializzata in nuove tecnologie, io ti presento ogni volta, anche se ormai secondo me le ascoltatrici e gli ascoltatori ti conoscono benissimo, sei quella che porta dei raggi di luce in questo cupo universo fatto di minacce cyber, di controllo sociale, eccetera, eccetera. Oggi parliamo di tecnologie che potrebbero aiutare a contrastare il bracconaggio e l'uccisione degli uccelli migratori.
Esatto, sì, innanzitutto la premessa è che come paese noi siamo abbastanza dei campioni da questo punto di vista, non tanto di tecnologie, vedremo, ma sicuramente di uccisioni illegali di uccelli. Abbiamo 5,6 milioni di esemplari sono stati contati uccisi illegalmente, si parla di caccia illegale in questo caso di bracconaggio, solo in una sola stagione, quindi insomma il fenomeno ci riguarda come paese. Però appunto quello che io ho investigato è l'utilizzo di tecnologie che possono aiutare a bloccarlo, a sensibilizzare le persone, ma anche proprio a identificare coloro che fanno questi atti illegali. E si vede che insomma possono essere delle ottime alleate le nuove tecnologie.
Anche perché c'è un problema gigantesco, perché stiamo parlando di uccelli migratori e quindi di uccelli che non se ne stanno fermi in un posto buoni buoni, che li possiamo controllare e proteggere serenamente, ma che hanno il brutto vizio di passare le frontiere senza mostrare il passaporto, per capirci.
Esatto, esatto, e l'Italia si trova anche, diciamo, proprio in una posizione abbastanza strategica per loro, no? Perché insomma, se devono andare dall'Europa al Nord Africa e tornare indietro, siamo oggettivamente perfetti, no? Così si vola sopra la terra, ci sono tanti punti in cui nutrirsi e tanti punti in cui riprendere le forze. Da quando si arriva per esempio dal Nord Europa, prima di fare la grande attraversata, la nostra area è, diciamo, è adatta, però appunto sarebbe più adatta se non uccidessimo questi uccellini quando ci passano sopra.
Senti, allora, le nuove tecnologie come possono aiutare a fermare, diciamo, questo massacro di uccelli migratori che appunto, come ricordavi tu, vede l'Italia in testa di a una classifica diciamo in cui non vorremmo essere in testa, davanti a Egitto, Siria, Libano. Come si può fare? Quali sono gli strumenti?
Allora, da un lato c'è l'utilizzo più verso la sensibilizzazione, quindi sicuramente i social, ma non solo, anche la realtà aumentata, per esempio, immersiva, no? Quindi può avere delle attività immersive, può diciamo, convincere un po' di più quelli che si vogliono essere un po' convinti del fatto che questo è un fenomeno importante, grande, di certe dimensioni. Ma la cosa un po' più sorprendente, diciamo, è l'utilizzo di droni, intelligenza artificiale per cercare di... anche sulle immagini satellitari, per cercare di identificare sempre meglio, quindi scoraggiare il fenomeno. Sono, va detto, delle tecnologie che diciamo giocano a favore sia di chi cerca di bloccare il fenomeno che di chi vuole alimentarlo.
Ecco, come al solito.
Esatto, è sempre la stessa storia purtroppo, però diciamo che insomma cerchiamo di usarla al meglio possibile proprio per disincentivare un utilizzo scorretto.
Allora, questo è un progetto transfrontaliero che coinvolge diversi paesi e che dovrebbe riuscire, per esempio, in Croazia. Sto leggendo l'articolo che tu hai scritto per Wired, anche a intervenire e bloccare i bracconieri.
Sì, esatto, perché per esempio sono state fatte in diverse zone degli esperimenti, quasi dei progetti pilota, fammi dire, in cui per esempio in Croazia c'è la possibilità con la monitorazione acustica passiva e anche con i droni di arrivare in zone che magari non sono facilmente accessibili e quindi controllabili, quindi questo è molto utile per esempio. E allo stesso modo con l'intelligenza artificiale si possono riconoscere dei pattern, delle trappole, dei movimenti che poi sono sospetti e quindi possono dare delle indicazioni a coloro che devono intervenire sul campo, evitandoli magari farli girare notte e dì per boschi enormi, per cui è impossibile poi trovare ovviamente le persone, o comunque molto difficile. Quindi sono tutti strumenti che chiaramente da soli non è che aiutano, insomma, non è che da soli bloccano tutto, però che sicuramente affinano il fiuto di coloro che devono bloccare questi fenomeni in modo tale da facilitargli il lavoro. Un'altra cosa interessante che si sta provando a fare è applicare l'AI sul il canto degli uccelli, quindi capire se ci sono, dove sono, come girano. Questo è molto complesso. Non tanto il riconoscimento del canto degli uccelli, perché questo è abbastanza, insomma, lo facciamo da tempo, ma perché capire una specie dov'è, com'è, qual è quella protetta, dove si sta muovendo, ovviamente potete immaginare che ci sono altri mille suoni, quindi certo. Diciamo ci stiamo lavorando, però diciamo che perché no, in futuro perché no, visto tutte le cose incredibili che stiamo riuscendo a fare noi persone con l'intelligenza artificiale, perché no? Io dico perché no.
E anch'io dico perché no. Grazie Marta Bà, buona serata, a presto.
Grazie a te, ciao a tutti, buona serata. Ciao ciao.
Ciao. Allora, passiamo da un utilizzo potenzialmente estremamente positivo dell'intelligenza artificiale a dei problemini con l'intelligenza artificiale che rischiamo di avere in Europa. Forse no, e poi spiego perché, però non c'è ancora nulla di sicuro. Stiamo parlando di Chat Control. Chat Control è il nomignolo che i detrattori hanno dato a quello che normalmente dovrebbe chiamarsi XSAR, cioè Child Sexual Abuse Regulation. Che cos'è? È un progetto di regolamento europeo che è in ballo da almeno 3 anni e che vorrebbe andare a limitare la condivisione di contenuti pedopornografici sui social network, sui programmi di messaggistica, eccetera, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già parlato qua a Doppio Click, perché il problema è che questo regolamento, perlomeno nella sua prima formulazione, andava a scardinare alla base i sistemi di crittografia end-to-end, che sono la base di sistemi di comunicazione come WhatsApp, Messenger, iMessage, Signal, Telegram in misura minore e compagnia bella. Cioè, in pratica, quello che chiedeva l'Unione Europea era di avere una backdoor che permettesse di analizzare i messaggi e intercettare le comunicazioni potenzialmente pericolose. Le cose sono cambiate col tempo, in particolare c'è stato un intervento da parte della Polonia che è stata molto attiva nel processo di definizione di questo regolamento, che è stato però accolto in parte. Insomma, il punto a cui siamo è il seguente. Gli stati che sono favorevoli, le nazioni dell'Unione Europea che sono favorevoli a questo regolamento hanno detto no, guardate, noi non vogliamo in nessun modo andare a violare il sistema di crittografia end-to-end, quindi violare la privacy degli utenti. Quindi proponiamo che venga imposto agli operatori, quindi a Meta con WhatsApp e Messenger, a Telegram e a Signal e a Apple con iMessage, di fare un controllo preliminare sul dispositivo nel momento in cui vengono condivisi i contenuti. Allora, detta così, può sembrare una cosa che salva capra e cavoli, cioè che permette di controllare i contenuti condivisi, quindi intercettare quelle che sono delle fotografie o dei video con contenuti pedopornografici, senza andare a disastrare completamente il sistema di crittografia che protegge la privacy delle comunicazioni in questi sistemi. Il problema qual è? Che quando 500 esperti sono andati a guardare i dettagli del regolamento, si sono accorti che le cose non funzionano esattamente così. Perché? Allora, mettiamola così, il regolamento prevede 3 forme di controllo obbligatorie che dovrebbero fare i gestori delle piattaforme. La prima, che è la più semplice e la meno problematica forse, è quella della condivisione di contenuti pedopornografici noti, conosciuti. Cioè, ci sono delle agenzie a livello europeo che individuano e catalogano i contenuti pedopornografici. A quel punto li identificano tramite una tecnica di hashing. L'hashing è un sistema di crittografia in cui in pratica è possibile analizzare un file, che sia un'immagine, un video, qualsiasi altra cosa, e associarlo a una stringa numerica univoca, quindi un po' come se fossero le impronte digitali. In quel modo io so che quella stringa, quei numeri corrispondono a quel contenuto, e io potrei tranquillamente chiedere a WhatsApp, Signal e compagnia bella di mettere un database sul telefono dell'utente e confrontare l'hash con quello che lui sta o condividendo o ricevendo. E in questo modo, senza andare a violare la privacy, potrei riuscire a intercettare questi contenuti. Più o meno è quello che fanno i software antivirus. I software antivirus funzionano bene o male in questo modo. Le cose però cambiano nel momento in cui si parla di un altro tipo di contenuti, cioè le nuove fotografie o video che vengono condivise con contenuti pedopornografici. Perché? Perché in questo caso si parla esplicitamente di usare algoritmi di intelligenza artificiale. Ora, noi sappiamo che, bene o male, l'intelligenza artificiale richiede tante risorse per poter girare. Questo significa, in buona sostanza, che non tutti gli smartphone, per esempio, ce la fanno a fare un'analisi di questo tipo. Quindi significherebbe che prima che un utente invii una fotografia, una qualsiasi fotografia, che può essere la fotografia delle vacanze, può essere la fotografia durante l'aperitivo della partita di calcetto o della manifestazione Propal, questa immagine viene mandata su un server e a quel punto viene analizzata. E qua qualche problema di privacy ce l'abbiamo. Inoltre abbiamo anche un altro problema grosso, che la gestione di tutto questo baraccone per capire se le immagini possono essere potenzialmente pericolose o meno sarebbero affidate a delle autorità governative. Ora, se viviamo in una democrazia perfetta, siamo tutti tranquilli, dovessimo vivere in un paese in cui il governo di turno ha delle vaghe tentazioni di censura e di persecuzione dell'opposizione, come purtroppo ce ne sono anche all'interno dell'Unione Europea, siamo molto meno tranquilli. L'ultimo aspetto preoccupante è quello del tema del cosiddetto grooming, cioè l'adescamento dei minori tramite piattaforme di messaggistica. Perché? Perché qua invece arriviamo non più a parlare di immagini e video che possono essere trattate come si diceva sopra, ma stiamo parlando invece di messaggi di testo. E addirittura in questo caso si tratterebbe di un sistema di intelligenza artificiale che andrebbe a controllare e analizzare i singoli messaggi di testo di tutti i cittadini europei per vedere se qualcuno sta cercando di adescare un minore. Cosa ancora più inquietante a livello di privacy è che nel momento in cui è stato segnalato ai fautori di questo regolamento che tutto questo potrebbe portare a una serie di falsi positivi, cioè a una serie di rilevamenti in cui l'algoritmo potrebbe dire questo è adescamento quando in realtà non lo è, la risposta è stata vabbè, però introduciamo un controllo umano, il che significherebbe che un impiegato di una big tech si metterebbe a leggere molto tranquillamente, serenamente, i messaggi che noi inviamo per controllare se l'algoritmo ha sbagliato. Insomma, un disastro dal punto di vista della privacy. Veniamo alle buone notizie. Le buone notizie risalgono a qualche giorno fa, quando dalla Germania è arrivata la notizia che il governo tedesco sarebbe orientato a bocciare questo regolamento, perché è una bella notizia. Beh, perché per approvare regolamenti di questo tipo all'interno del Consiglio è necessario avere almeno delle, diciamo, una maggioranza qualificata di nazioni, e soprattutto nazioni che rappresentino almeno il 65% della popolazione della Unione Europea. Ecco, in Germania sono tanti, e quindi la Germania, insieme a Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia, creano un blocco che molto probabilmente impedirà l'approvazione di questo regolamento. La votazione è prevista per metà ottobre e vedremo. Se qualcuno di voi si stesse domandando come si è schierata l'Italia, secondo me non avete grossi dubbi, l'Italia è a favore. Allora, andiamo ad affrontare un altro tema. L'avevo promesso in un fuori onda comunicando con Elisa Gracci e l'ottimo Dario Grande. Il tema di Spotify e della fuga di utenti, oltre che di artisti, dalla piattaforma. Come saprete, è stato lanciato una forma di boicottaggio nei confronti di Spotify, che lo dico incidentalmente, è anche il motivo per cui stasera forse sentirete dei livelli sballati nei brani che manderò in onda. Perché? Beh, quello che è successo è che molti hanno denunciato il fatto che Daniel Ek, l'amministratore delegato di Spotify, ha investito circa 600 milioni in un simpatico progetto che si chiama Helsing. Che cos'è Helsing? È un'azienda tedesca che si occupa di implementare sistemi di intelligenza artificiale per armamenti, cioè esattamente quello che tutti dicono che non bisognerebbe fare, ed è esattamente quello che invece molti stanno facendo. Questo ha fatto finire Spotify, diciamo, per una legge dei vasi comunicanti, al centro delle proteste anche per quello che sta accadendo oggi a Gaza, perché chiunque vada ad alimentare quello che è il mercato bellico, e soprattutto io credo sia particolarmente odioso l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito bellico, perché è ancora più disumanizzante rispetto, se possibile, a quanto lo sia di suo. Insomma, molti stanno mollando Spotify e passando ad altre piattaforme. Come hanno sottolineato i colleghi durante una loro trasmissione, una loro puntata di Volume, si tratta di scelte molto molto personali. Io per esempio ho fatto la mia. Visto che doppio clicco è una trasmissione di servizio, vi segnalo che se volete passare a un'altra piattaforma, da qualsiasi piattaforma a qualsiasi altra piattaforma, mettiamola così, esistono degli strumenti online che consentono di mantenere per esempio le playlist, facendo un'analisi delle playlist memorizzate e importandole all'interno della nuova piattaforma. Se voi volete rimanere nel mondo mainstream, mettiamola così, consideriamo che è una sorta di duopolio quello della musica in streaming, parliamo di Spotify ed Apple Music, Apple, devo dire, con una certa tempestività ha recentemente implementato un sistema che consente in automatico di prendersi le playlist direttamente da Spotify. È tutto piuttosto intuitivo, non sto a darvi vari passaggi, lo vedete tranquillamente nel momento in cui doveste attivare un nuovo abbonamento. E quindi mettiamola così, si può fare. E visto che manca un quarto d'ora alla fine della trasmissione, del momento di un altro brano, e visto che uno dei gruppi che hanno aderito con un certo entusiasmo, una certa forza a questa campagna di boicottaggio sono i Massive Attack, andiamo ad ascoltarci un loro brano, e in particolare andiamo ad ascoltarci Rising Sun. 22:19 minuti, questo è Doppio Click sulle frequenze di Radio Popolare Milano e torniamo a parlare di intelligenza artificiale, perché? Beh, perché c'è un processo che potrebbe segnare in maniera abbastanza incisiva lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un processo che è in corso negli Stati Uniti e che è già considerato una pietra miliare. Perché? Beh, il processo vede opposti degli autori di libri, stiamo parlando di 500.000 autori, nei confronti di Anthropic, società che sviluppa l'intelligenza artificiale. Qual è il tema del contendere? Beh, che Anthropic avrebbe addestrato i suoi algoritmi utilizzando, senza chiedere il permesso, le opere dei 500.000 autori. Ora, l'azienda si era appellata a quello che viene chiamato nella giurisprudenza anglosassone il cosiddetto fair use, cioè diciamo l'utilizzo giusto e concesso dei contenuti protetti da copyright. Peccato che abbiano commesso un piccolo errore. Al posto di andarsi a comprare libri e poi utilizzarli per addestrare l'intelligenza artificiale, quello che è emerso nel corso delle udienze è che invece avrebbero fatto riferimento a una serie di librerie illegali presenti su internet, in particolare utilizzando sistemi di download peer-to-peer attraverso la piattaforma Torrent, per scaricarsi gratis questi libri e poi addestrare l'algoritmo. Insomma, il giudice gli ha detto in buona sostanza: guardate, se voi li aveste acquistati in libreria, poi oppure in ebook, e poi li aveste dati in pasto all'intelligenza artificiale, non ci sarebbe nessun problema. Ma così avete creato un danno agli autori. Allora, quello che è successo in buona sostanza è che gli avvocati di Anthropic e gli avvocati degli autori hanno trovato un accordo e l'accordo prevederebbe il pagamento di $1.5 miliardi. Allora, così sembra una grande cifra e infatti gli avvocati hanno urlato la vittoria, non hanno nascosto il loro entusiasmo dicendo: è la prima volta che un'azienda viene sanzionata a questi livelli per aver violato il diritto d'autore. Però se andiamo a vedere il dettaglio, stiamo parlando di 500.000 autori, che vuol dire che sarebbero $3.000 a testa. Il Copyright Act, che è la normativa di riferimento, prevederebbe tendenzialmente una pena fino a $150.000 per ogni opera il cui copyright è stato infranto. Quindi staremmo parlando di circa $75 miliardi in questo caso. E infatti che cosa è successo? Quando gli avvocati di Anthropic e gli avvocati degli autori sono andati a proporre al giudice il loro accordo, che è un accordo fra le parti, il giudice ha detto: sapete, anche no, aspettiamo un attimo, perché non sarebbe la prima volta che gli autori restano fregati in un caso del genere. Beh, insomma, adesso dovremo vedere se il giudice deciderà di accettare questa transazione fra le parti oppure se abbia intenzione di tirare una stangata più grossa ad Anthropic. E devo dire che tutti tengono un po' il fiato sospeso, perché gli stessi problemi ce li ha anche Meta, gli stessi problemi potrebbe averli OpenAI, insomma tutti quelli che hanno addestrato i loro algoritmi senza andare troppo per il sottile nel guardare da dove arrivassero le informazioni. Allora, chiudiamo con un'altra notizia che riguarda l'intelligenza artificiale che mi ha divertito molto. Io credo di averlo raccontato più volte da questi microfoni, il fatto che i chatbot, quindi ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, metteteci quello che volete, utilizzano dei guardrail, cioè dei blocchi per impedire che le persone li utilizzino in maniera pericolosa. Per esempio, e facciamo il solito esempio, che però funziona sempre, per chiedergli come costruire una bomba, o nel caso specifico di cui stiamo parlando, come preparare una Molotov. Sappiamo che col tempo tutti avevano trovato dei modi per aggirare questi blocchi, gli sviluppatori, naturalmente col solito gioco del gatto col topo, avevano aggiornato le istruzioni per i chatbot, però all'alba di settembre 2025 qualcuno si è accorto che per aggirare questi guardrail bastava porre le domande al passato, cioè al posto di chiedergli come posso costruire, come posso preparare una Molotov, bastava chiedere al chatbot come si poteva preparare una Molotov, e il pollo rispondeva pensando in buona sostanza di dare delle informazioni in chiave storica. Ora, se si continua così, secondo me continueremo ad avere grossi grossi problemi a livello di sicurezza con l'intelligenza artificiale, non ne usciremo mai vivi. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Doppio Click in versione notturna settimanale. Io prima di lasciarvi faccio uso privato del mezzo pubblico, perché sennò il mio editore mi picchia, per dirvi che se avete voglia di incontrarmi di persona per parlare di cyber security e cose varie, domani sera alle 19 al Taproom Gimme More in via Ornato 7 Milano c'è una presentazione del mio libro Welcome to the Cyber Jungle, e se avete voglia di passare ci si fa due chiacchiere su cyber security e dintorni. Tanto ti dovevo, Riccardo, e adesso mi limito ad augurarvi una ottima serata, darvi appuntamento per settimana prossima e lasciarvi con il palinsesto di Radio Popolare, che prevede, come al solito, alle 22.30 le news della notte. Un ciao da Marco Schiaffino.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.